culto senza vivie, perché si che quelli se mette qua sopra, dice una cosa che non sta scritto lì, voi dovete fermi ragazzo che non è così, Quindi potete portare la Bibbia in italiano, in tedesco, in inglese. You understand? You understand? No. Oh yes. Ce l'hai la Bibbia lì, controlli. Colossesi, Colossesi.
Colossesi.
Ok. Ok. Guarda.
Ok.
Esatto. Un versetto ognuno, iniziando de Jasmine. Colossesi 3 del 1 al 17. Okay. Colossesi capitolo 3 del 1 al 17.
Ok.
Grazie, Giovanni. Funziona, vero?
Sì.
Sì? Ok, speriamo bene. Dai un po', sciogatelo questo. No, dall'altra parte. Eccolo qua, Colossesi 3, 1 al 17. Okay. Ok, sì, vai.
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio.
Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra.
Giovanni.
Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria.
Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidicia, la quale è idolatria.
Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza.
E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in essi.
Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno.
Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere.
E vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e a immagine di colui che l'ha creato.
Nino?
Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è in ogni cosa e in tutti.
Rivestitevi dunque come eletti di Dio.
Rivestitevi, dice.
Eh?
Rivestitevi, dice.
Rivestitevi.
Sì?
Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
Susi?
Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.
Agli sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione.
E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali.
Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui.
Perfetto. Grazie. Questo è il brano che abbiamo scelto per parlare questa mattina. Specificamente, l'altra volta abbiamo parlato del versetto 1 al versetto 10, oggi lo faremo del versetto 11 al versetto 17. No, va avanti, a posto. Comunque, nei primi versetti di questo brano abbiamo parlato di diverse cose. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra. Quindi qua ci sta un condizionale. Dice se dunque siete stati risuscitati con Cristo. Questo vuol dire che se siamo dei credenti, se abbiamo accettato a Cristo come Signore e Salvatore, viene tutto il resto. Aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi non dobbiamo vivere per le cose della terra, sino per il Signore. Quando Cristo, la vita nostra sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria, cioè quando il Signore venga a prenderci. Fate dunque morire ciò che è ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene la ira di Dio sui figli ribelli. Quindi sta parlando ai credenti, perché i figli ribelli vuol dire che sono figli di Dio, però che stanno vivendo secondo la carne. E così camminaste un tempo anche voi, così camminaste in passato un tempo anche voi. Quindi adesso non dobbiamo continuare a camminare così. Così camminaste in un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece diponete anche voi tutte queste cose, ossia che lasciate queste cose: ira, colera, malignità, calumnia, e non vi escano di bocca che cosa? Esatto, parole oscene. Questo, grazie Monica. Allora, come abbiamo detto, tutte queste cose: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria, ira. Che è successo? Ira, colera, malignità, calunnia, non vi escano di bocca parole oscene. Quindi il parlare di un credente deve essere corretto, anche se gli altri non lo fanno, noi dobbiamo far vedere la differenza. Non possiamo utilizzare le parole che utilizzano le persone del mondo, quindi dobbiamo far vedere anche la differenza anche in questo. Non mentite gli uni agli altri, abbiamo parlato di questo. Perché? Perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, ok? La vecchia natura, e perché vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando, perché dobbiamo logicamente allontanarci del peccato per somigliare di più a Cristo, quindi dobbiamo santificarci. In conclusione della prima parte abbiamo detto che se veramente siamo risuscitati con Cristo a una nuova vita, ossia che se siamo credenti, se abbiamo accettato il Signore nella nostra vita, cercate le cose spirituali che sono in eterno. Quali sono le cose spirituali? Pregare, leggere la scrittura, dare il Vangelo, radunarci la domenica per lodare il Signore. Queste sono le cose spirituali, le cose pratiche che dobbiamo fare. Non dobbiamo aspirare alle cose terrene che sono aspirare alle cose terrene che non sono eterne. Cioè, non sta male che un credente voglia migliorare nella vita, non sta male che un credente vuole trovare un lavoro migliore, cercare di migliorare, non è male, ma se quello è il primo posto, lì stiamo sbagliando, perché stiamo dando importanza alle cose che rimarranno qua. Quindi dobbiamo cercare prima le cose spirituali. Dobbiamo far morire in noi le cose terrene. Quali sono le cose terrene? Tutto quello che non piace a Dio, tutte quelle cose che noi facevamo prima, ma che una volta che ci siamo convertiti dobbiamo lasciare perdere, con logicamente la opera del Spirito Santo nella nostra vita. Allora, oggi nella seconda parte del brano vedremo che se, come vedete, è sempre un condizionale, se siamo risuscitati con Cristo, dobbiamo, che cosa? Vestitevi come eletti da Dio. Che cosa vuol dire che ci dobbiamo vestire come eletti da Dio? Secondo voi, quando voi leggete questo brano, che cosa pensate? La prima cosa che possiamo vedere, questo dice il versetto 12: vestitevi dunque come eletti da Dio. Che vuol dire secondo voi? Se voi leggete questo brano e vedete questo, che cosa ci vuole dire il Signore secondo voi? Come scelti da Dio. Però sappiamo che Dio non sceglie le persone, sappiamo che siamo noi che dobbiamo andare al Signore, perché Lui è morto per tutti. Ma dobbiamo vivere come eletti da Dio. Noi abbiamo il libero arbitrio di decidere se credere in Lui o di non credere, con le rispettive conseguenze. Una vita senza la guida di Dio ci porterà sicuramente a continuare a vivere come schiavi del peccato e senza speranza. Ma noi, come figli di Dio, dobbiamo vivere una vita in ubbidienza a Lui. Okay? Quindi, se dobbiamo vivere come eletti di Dio, dobbiamo vivere una vita in ubbidienza a Lui. Dopo, che altra cosa? Santi ed amati. Che vuol dire la parola santo? L'altro giorno ho parlato con una ragazza che mi diceva: no, però santo è Padre Pio, santo è l'altro, santo questo, santo. Se noi dobbiamo spiegarle a una persona biblicamente che cosa vuol dire santo, come se la spieghiamo? Che le possiamo dire? Apartato del peccato per servire Dio, messo da parte. Dio ci ha messo da parte, quindi dobbiamo vivere come santi ed amati. Dobbiamo santificarci, perché se siamo santi ci dobbiamo santificare. E questo vuol dire che ogni giorno dobbiamo chiedere a Dio di operare nella nostra vita attraverso la opera dello Spirito Santo in noi, per lasciare le nostre vecchie abitudini peccaminose, per somigliare di più a Cristo. Questo è la santificazione. Questo è una cosa che possiamo fare senza problemi se veramente siamo figli di Dio e veramente vogliamo fare la sua volontà. Questo lo troviamo in Romani capitolo 6. Quindi compiti per la settimana, leggere Romani capitolo 6. Quando un fratello dice: io non posso fare tutta la volontà di Dio, io non ce la faccio, la carne è debole e tutto quanto, Romani capitolo 6. Lì in Romani capitolo 6 dice che noi non siamo più schiavi del peccato, che noi possiamo vivere una vita in ubbidienza e che è il Signore che fa la opera in noi. Se noi vogliamo lottare da soli, ci troviamo in Romani capitolo 7. Il volere fare la volontà sta in me, ma non in farlo. Quindi abbiamo tutte le carte in regole per poter fare tutta la volontà di Dio. Però ci sono tre cose che dobbiamo fare: avere il desiderio, chiedere al Signore di operare in noi affinché faccia la opera attraverso lo Spirito Santo in noi, e ubbidire. Okay? Quindi dobbiamo rivestirci come santi ed amati. Dopo, che altre cose dice? De sentimenti di misericordia. Che cosa è la misericordia? Dobbiamo avere questo sentimento di misericordia. Oggi abbiamo fatto un elenco di preghiera per pregare per diverse persone. Noi possiamo sentire misericordia per queste persone. Ma che vuol dire la misericordia, secondo voi? Secondo lo che il Signore ci ha insegnato nella Scrittura, la parabola del buon samaritano. Lui ci ha fatto in maniera pratica vedere che cosa è la misericordia. Come la capiamo la misericordia? Se noi dobbiamo essere misericordiosi. Sì, il Signore, esatto, il Signore è stato, questo è un ottimo esempio. Il Signore ha visto che noi non potevamo ottenere la salvezza per i nostri mezzi, allora Lui ha sentito misericordia. E che vuol dire la misericordia? È un sentimento. Sì, voler bene a chi ci fa del male, ma è un sentimento con... Sì, con passione, però con azione. Io vedo. Bueno, abbiamo pregado por las personas que ci stanno cercando lavoro, que hanno problemi di questo problema dell'altro. Allora, io sento misericordia per queste persone, adesso mi metto in campagna per cercare un lavoro. Cerco di fare qualcosa pratica per dimostrare la misericordia, l'amore per questa persona. Esatto. Gesù Cristo ha detto: bueno, chi era di queste tre che ha sentito misericordia? Quello che ha fatto qualcosa. Perché tutti gli altri, magari, poveraccio, poverino, sta lì, però l'altro ha sceso. Si ha preso cura, le ha pulito le ferite, lo ha lasciato lì in un albergo e gli ha detto: guarda, te pago questo, però si spende di più, io vengo e te pago il resto. Quello è misericordia, quello è misericordia. Quindi questo vuol dire che quando vediamo o un fratello, una sorella o al nostro prossimo attraversando le difficoltà, dobbiamo aiutarlo in maniera pratica, perché la misericordia è un sentimento di compassione, ma che motiva all'azione, come nella parabola del buon samaritano e come il Signore Gesù Cristo ha fatto, perché Cristo ha visto il problema e si è messo in prima persona, essendo il re, potrebbe aver scelto di farlo diversamente, ma la misericordia ha fatto sì che si sacrificasse per noi stessi. Bueno, ci sono un blocco, ok. Di benevolenza, che vuol dire benevolenza?
Voler bene,
voler bene, esatto. Voler bene, di benevolenza. Quindi ci dobbiamo rivestire di benevolenza, dobbiamo rivestirci di benevolenza, che vuol dire di avere un atteggiamento di favore verso qualcuno, di essere amichevole e ben disposto nel confronto di tutti, anche di quelli che magari non siamo tanto simpatici, perché non è che possiamo essere simpatici tutti, questo è chiaro, ma l'atteggiamento nostro come deve essere? L'atteggiamento nostro deve essere di cercare di avere un buon rapporto con tutti, un atteggiamento di favore verso qualcuno, di essere amichevole, buon disposto, educato, salutare, tessere qualcosa, Questo vuol dire rivestirci di benevolenza, quindi deve essere una cosa anche che si veda. Di umiltà. Quando noi parliamo di umiltà, che vuol dire essere umile? Se io vi faccio una domanda a voi, come fate voi a essere umili? Come lo fate in maniera pratica? Come possiamo fare? Avendo un concetto di noi sobrio. Esatto. Sapere che quello che abbiamo il Signore ce l'ha dato. Che altre cose possiamo dire in riguardo a lo chi? Qual è l'esempio di umiltà? Chi è l'esempio di umiltà per eccellenza? Gesù. Chi altro vi viene in mente oltre a Gesù, che è nato 6 mesi prima? Giovanni Battista. Io non sono degno neanche di lasciare le scarpe a chi viene dopo di me. E Gesù Cristo aveva detto a Giovanni Battista: nessuno più grande che lui ci sarà mai. Pensate voi? Esatto, però pensate voi che Giovanni Battista, Gesù Cristo aveva detto di lui che nessuno sarebbe più grande che lui. Pensate, e lui ha detto: no, io non sono degno neanche di lasciare le scarpe. Allora, la umiltà, come ci ha lasciato l'esempio il Signore Gesù Cristo, stimando agli altri come superiori a noi stessi, è sempre disposti a servire invece di voler essere serviti. Non dobbiamo voler innalzarci da soli, perché il Signore che innalza le persone. Quando voi vedete, io posso fare questo, io posso fare l'altro, quando sta io davanti, già quello è contrario a lo che è l'umiltà. Neanche ci dobbiamo dire: ah, sono un poveraccio, non posso fare niente, né una cosa né l'altra. Non bisogna essere estremisti, bisogna essere coerenti, un concetto sobrio, come ha detto Adamo, un concetto sobrio di noi stessi, essere disposti a servire. Io sono qua, ci sta qualcosa da fare in chiesa, io sono qua. Dopo le persone responsabili o la stessa chiesa ti dirà che devi fare. Perché io dico: no, io voglio fare questo in chiesa. No, fermi un attimo, attenzione. O nel lavoro: no, io sono bravo per fare questo, perché non mi lasci farlo? Sarà il datore del lavoro a dirti che cosa puoi fare o che non puoi fare. Magari te la senti di poter fare qualcosa di più, però se il datore del lavoro non te lo dà, evidentemente che non stai preparato per fare quello. Quindi importante è avere un concetto sobrio, umile, essere a disposizione. Se ci dà qualcosa da fare, lo faccio tranquillamente. Un'altra cosa che ci dobbiamo rivestire è di mansuetudine. Mansuetudine, che vuol dire mansuetudine? Una persona mansueta. Che vuol dire una persona mansueta? Come lo possiamo catalogare? Come? Tranquilla, una persona tranquilla. Sì. Mansueto. E Gesù Cristo era mansueto, però quando doveva dire le cose le diceva. Allora, come per quello è importante capire bene.
Pacifico.
Esatto. 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 Quindi calmo. Io posso dire le cose, però in maniera tranquilla. Allora, mansuetudine, dobbiamo rivestirci di mansuetudine. Vuol dire che dobbiamo essere mansueti e mantenere la calma, soprattutto nelle situazioni nelle quali siamo aggrediti o attaccati dagli altri, che è la parte più difficile, e dobbiamo rispondere con parole amorevoli per abbassare i toni. Che versetti vi viene in mente? Bravissimo. Proverbi, capitolo e versetto. Giovanni lo sa, che Gabriele l'ha detto 150 volte ieri. Proverbi 15, versetto 1. 15, andate a cercarlo, cercatelo adesso veloce. Proverbi 15, questo è un versetto che dovete segnare lì nella Bibbia per ricordarvi quando andate guidando o quando andate alla posta o quando andate a qualche ufficio pubblico o quando qualcuno vi accusa di una cosa che non è vera, o che qualcuno vi urla, o che qualcuno vi offende o dice cose che non sono giuste nel vostro confronto. Che dice Proverbi 15:1? Che dobbiamo fare in quel momento? Chi l'ha trovato, si lo può leggere? Esatto, quindi la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Quindi voi direte, se qualcuno mi urla e io rispondo nella stessa maniera, che succederà? La ira si alza. Invece se uno mi urla e io, che è successo? Tranquillo, parliamoli. Sì, vabbè, però il problema a chi passa dopo? Il problema a chi passa dopo? Le passa alla persona che ha il problema. La scrittura ci insegna, sempre che dipenda da voi, siete in pace con tutti. Quindi noi dobbiamo fare questo se siamo credenti, se noi siamo credenti dobbiamo fare questo, perché questo lo possiamo fare solo se siamo credenti e abbiamo la opera dello Spirito Santo. Se no, nessuno di noi può fare questo, è impossibile umanamente parlando, è impossibile, solo tramite la opera del Signore, essere umile, mansueti, avere benevolenza, sentimenti di misericordia, è impossibile umanamente parlando. Magari qualcuno di noi può avere queste cose innate che il Signore magari ci ha dato, ma non tutte, è sempre un'opera del Signore. Quindi anche questo è una cosa che dobbiamo imparare, mettere la mansuetudine nel momento soprattutto di difficoltà, che è il momento nel quale logicamente dobbiamo far vedere la nostra fede. L'altra cosa che ci dobbiamo vestire è di pazienza, dobbiamo essere pazienti. Noi esseri umani da solito vogliamo tutto subito, che il Signore risponda subito, preghiamo, Signore dammi questo, però dammelo entro 5 minuti perché sennò dopo devo andare via. E non è così, perché la pazienza produce, come? Speranza e così via. Abbiamo un elenco grande, quindi bisogna essere paziente. Noi abbiamo pregato per 9 anni affinché il Signore ci potesse dare un figlio. Il figlio è apparso dopo 9 anni. Era meglio se era prima, no? Umanamente parlando. Ma se i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Magari se ci dà un lavoro adesso è meglio, no? Però Dio ha un tempo per ogni cosa. Quindi non ci dobbiamo preoccupare, perché il tempo di Dio è il tempo di Dio. Questo non vuol dire che non devo pregare. Non vuol dire che devo chiedere al Signore per i nostri bisogni. Dobbiamo avere pazienza nel Signore, che è diverso, avere pazienza nel Signore. Lui sa quando è il tempo migliore per noi in ogni cosa. La nostra naturalezza umana ci porta a volere tutto subito, ma Dio ci conosce bene e vuole che noi ci fidiamo di Lui e che sappiamo aspettare il suo momento e nel frattempo lasciare tutto nelle sue mani attraverso la preghiera. Il Signore dice, per niente vi dovete preoccupare, tranquilli, portate a me le preghiere e ci penso io. Il problema nostro qual è? Che non abbiamo tempo. No, io voglio tutto subito, io già ce l'ho tanti anni, adesso voglio sposarmi, voglio avere un figlio, voglio avere una casa, voglio avere una macchina, un buon lavoro e non ce l'ho tempo. E invece non è così, perché il Signore ci dà quello che Lui intende che è meglio per noi e nel suo tempo. E nel suo tempo, quindi bisogna avere pazienza nel Signore. Allora, che è successo qua? Andiamo avanti. Problemi tecnici. Questa è la prima parte, quindi niente. Questa è la prima parte. Ok. Se dunque siamo stati risuscitati con Cristo, cioè se noi abbiamo accettato a Cristo come Signore e Salvatore, abbiamo la vita eterna, saremo con Lui per l'eternità, dobbiamo sopportarvi gli uni agli altri. Perché dice la Bibbia sopportarvi gli uni agli altri? Siamo tanto cattivi noi che non ci sopportiamo gli uni agli altri? Perché lo ha messo il Signore Gesù Cristo, sopportatevi gli uni agli altri? Secondo voi, la prima cosa che vi viene in mente, perché il Signore l'avrà messo? Oh, bravissimo, ottima risposta. Il Signore ci conosce. E che ci conosce? Che cosa conosce di noi? Come siamo noi? Ci conosce tutti. Però perché ci dice sopportarvi? Perché siamo diversi, perché Dio ci ha creato diversi. Pensate voi se siamo tutti uguali, sarebbe una noia. Dobbiamo essere diversi. Se pensavamo tutti la stessa cosa, staremmo fidanzati sempre con la stessa persona. Se abbiamo tutti gli stessi gusti, no? Allora, il Signore dice sopportatevi gli uni agli altri. E dice, qua dice che è un imperativo, non è una cosa, se potete sopportarvi gli uni agli altri, se no vedete voi, dice sopportatevi gli uni agli altri. Essere, che vuol dire sopportarvi? Vuol dire essere comprensibile e cercare di capire il nostro fratello o sorella quando il suo atteggiamento non è quello giusto nel nostro confronto. Tante volte succede che non capiamo perché gli altri ci trattano di una maniera o ci trattano di una maniera e dopo un tempo di una maniera diversa. Possono succedere tante cose e incluso anche che l'altra persona sta attraversando delle prove di difficoltà, ma attenzione che questo non sia anche un'abitudine per giustificarci. Quando sbagliamo e diciamo delle cose offensive o trattiamo male a un fratello o una sorella nella fede, anche con le persone del mondo, quindi dobbiamo stare attenti a queste cose qua, perché come siamo tutti diversi noi non capiamo, io non posso sapere lo che sta succedendo con Susana o con Carmen o con ognuno di noi nella vostra vita. Io magari io ce l'ho una giornata buona, sono contento, sono felice, magari il fratello sta attraversando un periodo difficile. Se io le dico una battuta fuori posto peggioro la situazione. Allora, per sopportarvi bisogna capirci gli uni agli altri, come siamo fatti, e più o meno qua ci conosciamo tutti, quindi io più o meno vi inquadro ognuno di voi, come sia, voi mi conoscete a me come sono, quindi dobbiamo anche stare attenti a queste cose. E per sopportarvi devo fare delle cose che non faccia sentire male a mio fratello. Se io a Marica so che non le piace che io le faccia delle battute, cerco di evitarle. Se io so che un fratello magari mangia verdure invece di carne, io non posso invitare a casa e mangiate una bistecca. Se io so che un fratello beve vino ma l'altro non beve, se viene a casa mia io le offro il vino, le sto dicendo fai quello che non vuoi fare. Attenzione, quindi dobbiamo sapere come siamo e dobbiamo stare attenti a non far del male ai nostri fratelli e sorelle. Dobbiamo rispettarci, che è fondamentale. Il rispetto è fondamentale. Se non ci sta il rispetto, non ci sta sopportazione. Io se vengo in chiesa e non saluto qualcuno, è impossibile che io possa stabilire un rapporto di rispetto con quella persona. O per strada, con i vicini di casa. Se io vado a casa e c'è il vicino lì e neanche le dico buongiorno, è difficile avere una sopportazione. Quindi dobbiamo cercare di sopportarvi uno agli altri. La regola fondamentale, l'educazione, il rispetto, l'amore, andare d'accordo, possiamo avere diversità di opinione, però se abbiamo diversità di opinione, che dobbiamo fare? Vediamo chi urla più per poter far capire all'altro che io ho ragione? No, il dialogo. Quindi questo parte della sopportazione in maniera pratica degli uni per gli altri. Quindi dobbiamo rispettarci e non dobbiamo neanche dire il fatto io sto attraversando un periodo malissimo nella mia vita, quindi te parlo male. Va bene così, perché io posso passare un periodo male pure io e te parlo male io, e dopo la chiesa diventa quindi attenzione, dobbiamo rispettarci e dobbiamo. Stai passando un periodo male? Bueno, dime, posso pregare per te? In che cosa devo pregare per te? Per questo? Perfetto, le preghiamo insieme, ok? Quindi per quella scrittura dice sopportarvi gli uni agli altri. E dopo di che dice questo. La dice di più è questa. Che vuoi dire in italiano a vicenda? Però da solito quando ci sta un problema ci sta uno che sbaglia. O no? Perché qua dice a vicenda. Allora com'è la cosa? Che dice il Signore? Perdonatevi, qua un'altra volta l'imperativo, quindi una cosa che dovete fare, non è una scelta, se avete tempo perdonatevi, se no non vi perdonate. Dice, perdonatevi a vicenda, tutti e due, o con quelli che avevamo avuto problemi, versetto 13, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Quindi dobbiamo perdonare come ha fatto il Signore Gesù Cristo. E come ci ha perdonato Gesù Cristo? Te perdono e finito lì il problema. Non è che te lo ricordo ogni volta che dopo litighiamo, Una volta che ti ho perdonato ho dimenticato. Quando noi siamo offesi per qualcuno o quando noi offendiamo a qualcuno, dobbiamo chiedere scusa a vicenda. Questo vuol dire che sia che abbiamo ragione o che noi abbiamo fatto il torto, diciamo, dobbiamo perdonarci a vicenda, dobbiamo farlo come Cristo ha fatto con noi. Questo vuol dire che dobbiamo riconciliarci e non tornare mai più al tema di quello che è successo. Questo è il vero perdono. E ci dobbiamo chiedere a vicenda, perché se io ho un problema con un fratello o una sorella e io rimango così della mia posizione e non mi voy a chiarire, anche se io ce l'ho ragione, rimarrò male lo stesso, ok? Quindi se io ho ragione, vado lo stesso e dico buona scusa, non ce l'ha niente di sbagliato chiedere scusa. E l'altro seguramente si sentirà due volte peggio, perché ho sbagliato io e questo mi viene a chiedere scusa a me, rimane per terra proprio. Però questo è lo che ci vuole il Signore che noi facciamo. Dobbiamo cercare di chiederci scusa a vicenda. Perché può succedere che uno sbaglia, Non è detto che non possiamo sbagliare. Ma quando sbaglio chiedo perdono. Perché se non chiedo perdono, il Signore Gesù Cristo dice in modo chiaro, perdonatevi come Cristo vi ha perdonati. E lì avremo la possibilità di sopportarci meglio che gli uni agli altri. Non deve essere neanche un'abitudine, perché se io le faccio un torto a Susana e tutte le domeniche le faccio un torto e tutte le domeniche le chiedo scusa, c'è qualcosa che non sta andando, è un problema grave. Allora, se può sbagliare, ma non deve essere una pratica continua. Se chiede scusa, se dimentica e se va avanti insieme a lavorare per il Signore. Questo è lo che ci insegna la parola. Se uno ha di che dolore di un altro, come Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Così è semplice, Non è che dobbiamo inventarci niente, fate come ha fatto il Signore Gesù Cristo. Al di sopra di tutte queste cose che abbiamo visto, vestitevi, al di sopra di tutto questo che abbiamo visto, dell'amore che è il vincolo della perfezione. Perché dice che ci dobbiamo vestire di amore, secondo voi? Perché dice, al di sopra di tutto questo, ci dobbiamo vestire dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Il vincolo della perfezione. Non so se avete riflettuto mai su questo versetto. Però, oltre a sopportarci, perdonarci, soprattutto dobbiamo rivestirci dell'amore. Perché sarà importante l'amore, secondo voi? Ci sono altri brani della Scrittura che parla dell'amore. Che possiamo avere fede, possiamo avere questo, possiamo avere tutto, ma se non abbiamo le altre cose, come che stare un pochettino sotto. Quindi è importante l'amore, perché è il vincolo della perfezione. Dobbiamo dimostrare amore verso gli altri, ma non solo con le parole, ma soprattutto con il nostro comportamento e i nostri atteggiamenti, perché l'amore è il vincolo, che vuole dire il legame, l'impegno, la unione della perfezione, che vuole dire somigliare a Cristo. Quando noi più amiamo al prossimo, più somigliamo a Cristo, ma per farlo dobbiamo prendere l'impegno di vestirci d'amore. Quindi è un impegno, una cosa che dobbiamo fare noi, dobbiamo fare, se non ho intenzione, non mi interessa le altre persone, se non mi interessa sarà difficile che io prenda questo impegno di amore per gli altri. Andiamo avanti, dice, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, la Chiesa, regni nei vostri cuori. Regnare vuol dire che deve essere vista da tutti, si deve vedere. Gli altri devono vedere la pace che Dio ci dà nel cuore, soprattutto quando. Quando è che si deve vedere specificamente la pace nel nostro cuore? In che momento si deve vedere la pace nel nostro cuore? La domenica mattina? Siamo tutti fenomeni qua, siamo tutti alla grande. Quando è che si deve vedere la pace nel nostro cuore, la tranquillità, la serenità? In che momento della nostra vita? Quando non ce l'ho per pagare le spese, quando non ce l'ho lavoro, quando ce l'ho problemi in famiglia, quando ce l'ho situazioni difficili da affrontare, scelte difficili, un esame che devo studiare, che non so che succederà, lì si deve vedere la pace, regni nei vostri cuori, perché lì è dove si fa la differenza. Perché se noi facciamo le stesse cose che fanno le persone del mondo, allora tanto vale che non diciamo che siamo credenti. Quindi si deve vedere la differenza, solo così possiamo essere di buona testimonianza affinché gli altri possano venire alla salvezza. Se gli altri vedono noi La opera del Signore, quando siamo in difficoltà, quando muore un parente, quando perdiamo il lavoro, quando stiamo attraversando delle difficoltà, loro vedono che sta operando noi, e lì quando anche loro hanno il desiderio di venire a conoscere il Signore. Siete riconoscenti, che vuoi dire essere riconoscenti? Che cosa vuoi dire essere riconoscenti? Riconoscere, in che senso vuoi dire essere riconoscenti? Esatto. Vi ricordate quando il Signore Gesù Cristo ha guarito 10 leprosi? Quanti sono tornati indietro? Tutti 10 hanno venuto a dirle grazie Signore. Tutti 10? Uno solo. Uno! Tante volte noi non siamo riconoscenti del Signore, perché ci svegliamo e diciamo, ah, il Signore mi deve dare per forza, mi deve dare da mangiare, mi deve dare questo, mi deve dare l'altro. No, non è così, quindi dobbiamo essere riconoscenti. Dobbiamo essere riconoscenti ringraziando Dio, soprattutto per che cosa? La cosa più grande che ci ha dato Dio qual è?
Salvezza.
Esatto. Quindi ogni giorno ci alziamo e diciamo, grazie Signore per la salvezza che ci ha donato in Gesù Cristo e per donarci lo Spirito Santo che opera in noi. Sempre, logicamente, che lo lasciamo operare, permettendoci di mettere in pratica tutte queste cose, altrimenti sarebbe impossibile per noi riuscire a fare. Quindi, oltre a tutte le cose che noi vediamo materialmente che ci dà il Signore, dobbiamo riconoscerlo soprattutto per la sua salvezza, e che ci ha donato lo Spirito Santo che ci permette di fare la sua volontà. Versetto 16, che dice il versetto 16? Chi lo può leggere? Al volo. Marica, vai. Eccola, che dice il 16?
La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore.
Ok, grazie Marica. La parola di Cristo abita in voi abbondantemente. Per farla abbondare dobbiamo leggerla, studiarla, meditarla, capirla, memorizzarla, per poter utilizzarla al momento giusto per evangelizzare. Questo è fondamentale, che affinché abbonde la parola di Dio dobbiamo leggerla, studiarla, meditarla, memorizzarla, affinché possiamo utilizzarla nel momento giusto per evangelizzare, per esempio. Istruirci ed esortarci gli uni agli altri con ogni sapienza. Questo è importante, ci dobbiamo aiutare. Oggi, per esempio, quando abbiamo fatto il tavolo del Signore, non so se vi siete resi conto, però vi siamo istruiti a vicenda. Era io che vi istruiva o eravate voi stessi anche che vi siete istruiti a vicenda? Perché avete detto delle cose importanti. Adamo, Nino, Massimo, tutti hanno detto delle cose importanti, cioè ci siamo istruiti a vicenda. Ma se non conosciamo la scrittura, se non sappiamo lo che dice la Bibbia, come ci possiamo istruire a vicenda? Solo la domenica mattina ascoltando una predicazione a settimana? Mi sembra un pochettino troppo poco. Se qua dice abbondantemente, dobbiamo di più. Non è semplice, ma dobbiamo farlo di più, perché ci dobbiamo insegnare ed esortarci, che vuol dire incoraggiarci a vicenda con ogni sapienza che proviene della parola di Dio. Ma se non conosciamo le scritture, come possiamo farlo? È importantissimo il prepararci, il poter studiare da solo, con la moglie, con la fidanzata, con l'amico, con l'amica. È fondamentale. Quindi ci dobbiamo incoraggiare a questo. Dopo dice, istruite soltanto gli uni agli altri con sapienza, abbiamo detto, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Avete visto che dice di cuore, no? Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Dobbiamo lodare il nostro unico e vero Dio con il cuore, non soltanto con le parole. Dio vuole il nostro cuore e l'atteggiamento con il quale lo adoriamo, e dobbiamo farlo con l'impulso della grazia, la stessa grazia che ci permette di avvicinarci a Lui tramite Gesù Cristo. Però dobbiamo avere un atteggiamento di cuore, non soltanto di parole. Qualunque cosa fate in parole o in opere, fate, dice imperativo, ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Che vuol dire questo? Se voi leggete questo nella parola di Dio, qualunque cosa fatela nel nome del Signore Gesù. Che sarà questo in maniera pratica? Esatto, riconosce la signoria che tutto proviene della sua opera. Che altre cose possiamo dire? Metterlo al primo posto in ogni cosa che faccio. Ogni cosa che faccio, ogni cosa, dice qua, ogni cosa che faccio. Vuoi dire fate, che è imperativo. Ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Quindi vuoi dire che dobbiamo fare tutto nel nome di Cristo. E questo è importante, perché ci fa capire anche quando sbagliamo e quando no. Se io faccio le cose nel nome di Cristo, allora, se sto facendo le cose nel nome di Cristo, sarà difficile che possa sbagliare. Prima di fare qualcosa o di dire qualcosa, dobbiamo pregare per chiedere la guida del Signore e ci dobbiamo domandare se porterà gloria a Dio. E se è perché ci piace a noi, o se è perché ci piace a noi per soddisfare i nostri desideri carnali, o se è per la sua gloria. Quindi dobbiamo fare questa domanda, perché tante volte noi come credenti che facciamo? Facciamo le cose e dopo giriamo la scrittura dicendo no, però Dio dice questo, guarda che qua sta scritto. Attenzione, tutti l'abbiamo fatto, però lo facciamo perché? Per giustificare un atteggiamento. No, però guarda che qua nella scrittura ho visto che questo fa l'altro, e l'altro fa questo. Se io prendo le cose fuori del contesto, posso far dire la scrittura una cosa che a me mi interessa. Lo importante è tutto mi è licito, ma non tutto mi conviene. Io posso fare tutto, posso guidare la macchina ubriaco. Mi convendría guidare la macchina ubriaco? Non credo che mi conviene, posso festeggiare Halloween, posso andare in discoteca, posso fare tante cose. ¿Me conviene? ¿Me conviene? ¿No me conviene? O sea, tutto me lícito, ma no tutto me conviene. Allora, valutiamo tutto, como habíamos visto ieri, nella parola di Dio. Pero no da soli, porque tante volte noi ci convinciamo que la parola di Dio dice quello, ma dice un'altra cosa diversa. Confrontiamoci, parliamoci. Per quello è importante aiutarci a vicenda, studiare di più la scrittura per aiutarci in queste cose, perché se no possiamo giustificarci noi stessi attraverso lo che dice la parola di Dio. Dopo dice, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui, di Gesù Cristo. Come abbiamo visto, dobbiamo essere riconoscenti e ringraziare Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché senza di Lui, attraverso il suo sacrificio che ha fatto per noi, non potevamo essere salvati e non potevamo fare niente per la sua gloria. Quindi tutto è una opera del Signore nella nostra vita. In conclusione, questa è la cosa che dobbiamo mettere in pratica per questa settimana. Delle cose che abbiamo parlato, cercate almeno di riconoscere una o due per portare in pratica in questa settimana. Prima cosa, se siamo, logicamente, risuscitati con Cristo, se siamo credenti in Gesù Cristo, prima cosa, sopportarci gli uni agli altri. ¿De qué manera? Essere comprensibile e cercare di capire al nostro fratello o sorella quando il suo atteggiamento magari non è quello giusto nel nostro confronto. Altra cosa importante per mettere in pratica, perdonarci a vicenda. Perdonarci a vicenda, dobbiamo sapere perdonare a un fratello o sorelle anche se abbiamo ragione e anche se non ci hanno chiesto scusa, perché può succedere. E se siamo noi di aver fatto il torto, dobbiamo chiedere scuse quando siamo pronti a farlo. E dobbiamo farlo come Cristo ha fatto con noi, e questo vuol dire che dobbiamo riconciliarci e non tornare più al problema che è successo. Questo vuol dire perdonarci a vicenda. Ho ragione, non ho ragione, non è l'importante. Chiedere scusa, sistemiamo e andiamo avanti. Quello che è passato e andiamo avanti. Non me lo ricordare più, perché se me lo ricordo vuol dire che non hai perdonato sinceramente. Dobbiamo vestirci d'amore. Come si fa in una maniera pratica a vestirci d'amore? Questo vuol dire che dobbiamo amare i nostri fratelli e sorelle e anche al prossimo come a noi stessi, e dobbiamo farlo soprattutto con i fatti, non soltanto con le parole, pregando per loro e aiutandoli in maniera pratica quando loro hanno bisogno di qualcosa. Essere a disposizione, tessere una mano, dobbiamo fare un trasloco, dobbiamo pitturare casa, dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là, tessere un lavoro, andiamo a cercare insieme, te mando il curriculum, facciamo qua, facciamo là. Questo vuol dire dimostrare l'amore in maniera pratica. Un'altra cosa importante, la pace di Cristo deve regnare in noi, soprattutto, come abbiamo detto, nei momenti difficili. In qualsiasi situazione ci troviamo, le altri devono vedere in noi la fiducia che abbiamo nel Signore. Se loro vedono che noi siamo nervosi, preoccupati, senza pace nel cuore, sicuramente non avranno neanche loro la fiducia di credere nel vero Dio. Perché se loro ci dicono, tu che credi in Dio, che dici dell'amore e tutto quanto, stai nervoso per questa situazione, allora tanto va che io non credo, comunque io sono nervoso. Si deve vedere la differenza. Logicamente che sappiamo che è il Signore che fa la opera a noi, dobbiamo lasciare tutto nelle sue mani. Un'altra cosa, la parola di Cristo deve abitare in noi abbondantemente. Come si fa che la parola di Dio possa abitare in noi abbondantemente in una maniera pratica? Leggere la scrittura. Che altre cose? Studiare la scrittura. Che altra cosa? Praticarla, memorizzarla. Perché tante volte noi vogliamo, dove sta il versetto, quello che dice, facciamo una figuraccia, no? Allora ricordiamoci della scrittura, quindi memorizzarla è fondamentale. La parola di Cristo deve abitare abbondantemente in noi. Questo vuol dire che dobbiamo leggere, meditare, studiare, capire la parola di Dio ogni giorno, non ogni settimana o solo la domenica, ogni giorno, dice, e anche memorizzarla per sapere utilizzarla nel momento giusto per poter evangelizzare e anche insegnarci ed esortarci a vicenda, che vuole dire anche incoraggiarci. Perché quante volte veniamo in chiesa e vediamo un fratello scoraggiato, e adesso che le dico? Che le dico a questo fratello che sta scoraggiato? Se io conosco la scrittura lo posso aiutare meglio, se non conosco la scrittura pregherò per te. Se ce l'ho tempo, non so se ce l'ho tempo, però te posso dire solo quello, che pregherò per te. Allora, numero 6, qualunque cosa facciamo, dobbiamo farlo nel nome di Cristo Gesù. Come si fa a fare tutte le cose per la gloria di Dio, per il Signore Gesù Cristo? Come facciamo in maniera pratica? Prima di fare qualcosa, dobbiamo pregare per la guida del Signore. Prima di fare qualcosa, dobbiamo pregare. Signore, questo va bene o questo non va bene? Devo fare questo o devo fare l'altro? Pregare per la guida del Signore. E dobbiamo domandarci, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, se quello che stiamo facendo porterà gloria a Dio. Questo che faccio, le porta gloria a Dio o no? È una cosa per la sua gloria o no? O se lo facciamo perché ci piace a noi? Se facciamo questo eviteremo tante volte di sbagliare. Quindi queste sono le cose importanti. Scegliete voi quale vi è piaciuto di più. Ma se non, ricordatevi una o due di queste. Portarci gli uni agli altri, perdonarci a vicenda. Dobbiamo vestirci d'amore. La pace di Cristo deve regnare in noi e in ogni situazione, e gli altri devono vedere la opera del Signore nella nostra vita. La parola di Cristo deve abitare in noi abbondantemente, quindi cercherò di questa settimana di leggere di più la scrittura, di meditare di più, di imparare di più, e qualunque cosa facciamo dobbiamo farle nel nome di Cristo. Pregare prima per lasciarci guidare del Signore e valutare, questo che faccio è perché mi piace a me o perché veramente le può portare gloria a Dio. Preghiamo al Signore che ci aiuti a ricordare queste cose, a mettere in pratica, perché questo ci aiuterà anche noi come famiglia. Perché se noi impariamo a sopportarci a vicenda, se impariamo a perdonarci a vicenda, io penso che la vita di Chiesa sarà vissuta di una maniera diversa. Preghiamo. Signore, te ringraziamo, Padre, per questa opportunità, Signore, che tu ci hai dato di poter studiare la tua parola, Signore. Te ringraziamo, Signore, per tutte le cose che tu ci hai fatto vedere, Signore, in questa mattina. Te preghiamo, Signore, che tu ci aiuti a veramente metterla in pratica, Signore, nella nostra vita. Sappiamo, Padre, che è difficile tante volte, Signore, nelle situazioni che noi ci troviamo, nelle prove, nelle difficoltà, a mettere in pratica queste cose, però sono cose che possiamo fare perché sei tu che operi in noi affinché le possiamo mettere in pratica. Te ringraziamo, Signore, per la tua parola. È vastissima, è grande, Signore, ci fa capire tutte le cose nel minimo dei dettagli, Signore. Per quello ti preghiamo, Padre, che in questa settimana veramente possiamo ricordarci queste cose, che possiamo, Signore, veramente saperci perdonare gli uni agli altri, sopportarci gli uni agli altri, avere misericordia per gli altri, aiutarci a vicenda, pregare gli uni per gli altri, Signore, che veramente si possano vedere in noi la Tua opera quando stiamo attraversando delle prove, per le difficoltà, Signore, che veramente si possa vedere quella pace, Signore, che Tu solo puoi dare. Te preghiamo, Signore, che ogni cosa che facciamo, anche sia per la Tua gloria, che non prendiamo decisioni nella carne, che sempre possiamo pregare a Te, Signore, che possiamo essere guidati da Te, che possiamo, Signore, anche avere un fratello, una sorella con il quale possiamo confidarci, pregare insieme, studiare insieme la Tua parola, Signore, per capire di più lo che Tu vuoi nelle nostre vite, Signore, e che così facendo aiutarci a vicenda per mettere in pratica la Tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per questo momento e ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei l'unico e vero Dio, all'unico al quale dobbiamo darle la gloria. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.